a porte chiuse. Cioè, questo potrebbe essere in qualche maniera lo scenario da cui accogliere l'annuncio della resurrezione, almeno per gli evangelisti questo è un tema, mi pare, decisivo. A porte chiuse, che è l'inferno, no? Cioè, immaginare anche per noi una casa a porte chiuse, questo è l'inferno. E gli altri anche diventano l'inferno, no? Cioè, è possibile sopportare gli altri semplicemente perché si va e si viene, ci si incontra, ci si distanzia, no? Porte chiuse, è l'inferno, no? E mi pare questa la situazione alla quale si rende presente il risorto. In questo primo racconto, in questo racconto dei primi discepoli, no? I quali, dopo i terribili momenti della morte di Gesù, si erano asserragliati in casa, a porte chiuse. Chiuse erano la sera del giorno della resurrezione, chiamiamolo così, e chiuse sono 8 giorni dopo, quando torna, no? E Gesù, dopo aver spalancato le porte della morte, discese agli inferi, dopo aver spalancato l'inferno, questa è la resurrezione, no? Va dai suoi e gli spalanca le porte. Viene per aprire quelle porte ostinatamente chiuse. È una maniera molto suggestiva, mi pare, di esprimere la notizia nuova della resurrezione. Cioè, questa maniera di dire che la resurrezione è un aprire le porte nelle quali noi stiamo rinchiusi. Giovanni Paolo II, che viene appunto beatificato domani, no? Ricordate tutti l'impressione, poi appunto c'è tutta la discussione sul papato, è ovvio, insomma, però credo in qualche maniera la sua grandezza è apparsa subito in questa dichiarazione, il suo discorso di apertura del suo pontificato all'inizio di ottobre del 78. Aprite le porte a Cristo, non abbiate paura. È un discorso molto, molto pasquale, no? Molto evangelico. È alla radice del Vangelo. E allora vorrei fermarmi un po' a capire come mai il Vangelo si può capire soltanto se si capisce l'inferno in cui noi cerchiamo di stare chiusi, no? Cioè, la resurrezione può apparire come resurrezione solo se uno capisce la tomba in cui è, no? Il luogo dove noi siamo, mi pare questa la condizione umana, il luogo dove noi siamo è chiuso. Ed è chiuso per paura. La paura ci tiene chiusi. E quando poi si elabora questo tema da parte dei cristiani, il tema della grazia, il tema dell'impossibilità di salvarsi senza grazia, la necessità della grazia per salvarsi, la fede, tutti questi discorsi da Agostino al Concilio di Trento, Lutero, no. In realtà vanno a toccare proprio questo aspetto qui, che da noi soli, se io me la voglio cavare da solo, da dentro, non si vede come io possa aprire queste porte. La salvezza può venire soltanto dall'attesa che qualcuno da fuori le apra. Cioè, questo è il tema della grazia, no? È il tema dell'uomo il quale dice: Signore, vieni a salvarmi. De profundi esclamavi a te Domine, questo splendido salmo di uno che è precipitato in un burrone e chiede dal profondo: a te grido, Signore, salvami, appunto. No? Questa è la situazione esistenziale della fede, no? di un prigioniero che chiede di essere liberato. Quindi l'attesa che qualcuno venga a liberarci dalla paura. E questa liberazione può avvenire soltanto mediante una buona notizia. Arriva un annuncio. Arriva l'annuncio dell'angelo, capito? Il Vangelo di liberazione. Siete liberati, le porte sono aperte. No? Ma la paura che ci blocca, è paura di che cosa? Non è così semplice dirlo, anzi credo che sia impossibile dire. Come è impossibile dire cos'è la salvezza? È impossibile dire cos'è che ci blocca. Beh, quando parliamo tra noi i motivi sono tantissimi. Cioè noi troviamo tutti i giorni un centinaio di motivi della nostra chiusura e della nostra paura. Ma la nostra paura ha motivazioni che sfuggono alle nostre parole e anche ai nostri pensieri. Perché per alcuni versi la paura è addirittura l'aria nella quale noi veniamo al mondo e dalla quale dobbiamo uscire per nascere, per esistere, per alzare la testa, per tirarci su, per dire io. Cioè la paura per noi è radicalmente, non abbiamo aspettato Freud che ci dicesse che c'è in noi un istinto di depressione o di morte. No. Sapevamo molto prima, perché appunto la paura radicale è per noi radicalmente la paura di nascere, la paura della libertà, la paura di staccarsi dai luoghi noti e familiari in cui tutti noi tendiamo a chiuderci. L'annuncio della resurrezione, la parola radicale della resurrezione, in realtà è il compimento, realizza la parola della creazione, è la stessa. Il Vangelo della resurrezione ha a che fare con la chiamata all'esistenza, alla libertà. Alzati, o tu che dormi. Cioè, la vera creazione è la resurrezione dei morti. Ed è appunto l'affidamento della libertà presente. No, tutte le rappresentazioni medievali che rappresentano Dio che tira su Adamo, no? Cioè, questa è la resurrezione, questa è la proposta, è la promessa della resurrezione. Quindi non possiamo dormire nella vita e poi dire poi nell'aldilà il Signore ci risusciterà. Bisogna dire adesso presente per credere nella resurrezione, bisogna alzarsi adesso. È adesso che devo accettare. Ma proviamo a stare, mi lasciate passare continuamente in questa rilettura del testo di come i discepoli raccontano questa esperienza della resurrezione e di quello che ciascuno di noi poi se va a scavare dentro di sé trova, no? La vedete questa corrispondenza, no? Cioè questa struttura antropologica di questo testo. Cioè questo testo sta dicendo di me, sta dicendo di come io sono fatto e sta dicendo come il Signore mi sta creando, mi sta risuscitando, mi sta proponendo la resurrezione, no? E allora continuando in questo gioco interpretativo, in questo racconto, se vedete, i discepoli non hanno chiuso solo le porte della stanza dove sono, ma sono chiusi anche gli occhi, anche gli orecchi, sono chiusi anche i pensieri, capito? Cioè quello che è successo ha distrutto la loro speranza. Non sono più capaci di ripartire e quindi hanno paura. No, quando c'è il lutto, quando c'è la depressione, è così il mondo, no? Cioè il versante psicologico di questi discorsi lo conosciamo. Hanno paura di incontrare ancora il mondo, hanno visto cose troppo brutte. E la loro voglia, quindi, è quella di chiudere gli occhi per non vedere più il mondo. Aprire ancora una volta gli occhi sul mondo è pericoloso, perché attraverso gli occhi potrebbero entrare di nuovo quelle cose brutte, forse più brutte ancora. La distrazione in cui viviamo, questa vendita della nostra vita così alla distrazione, all'ubriacatura, a quello che capita, a quello che ti dicono continuamente, è questa forma di galleggiare sulla paura, capito? È il preferire la morte. Beati quelli che crederanno senza aver visto. Perché se aspetti di vedere, poi non credi più. Beati quelli che non fanno dipendere la loro speranza da ciò che vedono. Perché ciò che si vede ti tira via la speranza, capito? Bisogna garantire la speranza prima di guardare. Per trovare il coraggio di aprire ancora gli occhi, è necessario trovare la maniera di mettere in salvo l'anima prima di aprire gli occhi. Cioè la speranza non deve dipendere dallo spettacolo di questo mondo, perché gli occhi fatalmente ingannano. La verità è custodita solo da una promessa. È come se io avessi bisogno che la mamma prima mi dice: dai, tu, qualsiasi cosa tu veda, tu devi essere sicuro che sei amato, che la tua vita ci puoi credere. Dopo apri gli occhi, che è quello che è successo nella vita, no? Cioè la mamma e il papà ci hanno dato una tale carica di grazia, di speranza, da essere sufficiente da affrontare le schifezze della vita senza perdere speranza. Per questo la nostra vita è anticipata dalla grazia, no? Adesso sono cose belle queste, secondo me, che dicono a questi qui. Ma cos'era lo schifo che vedevano? Cos'era le cose deludenti? Cioè, quali erano per loro le cose che toglievano speranza? Beh, anzitutto i giudei, paura, erano chiusi nelle porte per paura dei giudei. E forse, io dico, della terribile violenza che era stata capace di scatenare la religione. No, dico male. Cioè la morte di Gesù, venerdì scorso, mica me la sono dimenticata io. Cioè le cause per cui Gesù è morto, non dobbiamo dimenticarle. Dobbiamo trasformarle in un'immaginetta devota. Gesù è stato schiantato dalla violenza della religione. Magari io dico le parole sbagliate, però la cosa è quella lì. E quindi avevano paura di questa religione che, quando pretende di essere una visione unica, chiusa, diventa violenta. Ma io dico che avevano paura degli altri in genere. Avevano paura di incontrare quelli che erano scettici della loro fede, che ridevano della loro fede, fino alla fine hanno riso della loro fede. Avevano avuto ragione loro. Cosa avrebbero potuto i discepoli dire loro dopo tutto quello che era successo? Come rendere ragione di eventi tanto crudi e incredibili? Cioè, è come se i cristiani, questi primi cristiani, che non sono ancora cristiani per niente, appunto noi siamo già così, sentissero l'assedio di tanti interrogativi ai quali non saprebbero come rispondere. Quindi meglio incontrare nessuno. Che è quello che facciamo noi, no? Li incontriamo per altre cose, ma mica una volta che osiamo incontrare i nostri amici sulla faccenda della resurrezione. Ma scherzi, cosa rispondiamo, cosa diciamo? E la paura, e questa forse era la cosa più, era anche tra loro. Non si fidavano più. Era la paura per i compagni. Ciascuno aveva paura dell'altro. C'erano state troppe cose da chiarire, che non erano state chiarite. Ciascuno aveva voglia di accusare l'altro, l'abbiamo visto, no? E ciascuno sentiva l'accusa degli altri su di sé. Sono forse io, ho capito l'ultima cena. Chi è stato? Come mai il cristianesimo qui adesso si sta disfacendo? Chi è stato? Quelli del concilio, i preti moderni, quelli che hanno rinnovato, quella lì, la colpa è lì, capito? Avete sentito anche voi qualcuno che ragiona così, no? O questo mondo che non crede più a niente, è come se quelli di qualche anno fa credessero molto di più. O ste ragazzi che non si capisce più chi sono, come se i loro genitori invece avessero una fede così schietta, così viva, no? E quindi anche per questo motivo era meglio stare in silenzio, perché quando franano le certezze, quando traballano, ma se voi guardate in giro, quello che sta accadendo nella società. Cioè, quando si dice con parole solenni che c'è una crisi della morale, ma intesa soprattutto nel fatto che le questioni di fondo della vita non le abbiamo più in comune, non le dibattiamo neanche più, si litiga su alcune cose giuridiche, ma mica sul senso del nascere e del morire. Oh, si discute se uno può prendere quella pastiglia, se può. Sul senso che ha la morte nessuno dice ah. Quando non ci sono più queste ragioni in comune, è chiaro che non c'è più niente di sicuro tra noi. Non c'è più amicizia. Possiamo anche ridere insieme. Non c'è più amicizia. Cioè, se le cose fondamentali non possiamo scambiarle, non siamo più sicuri degli amici. Dove sono gli amici? In quella stanza se ne stavano in silenzio, ben separati gli uni dagli altri. Ma la porta era chiusa, ancora più chiusa, più impenetrabile, più insopportabile, perché era quella che separava da se stessi e dalla propria speranza. Cioè quel muro che noi creiamo in noi stessi. È quel muro che ci separa dal nostro futuro. Cioè questa. Uno dice, vabbè, ci sono diverse epoche, ma vivere in un'epoca in cui non c'è più un senso della storia comune, no? Questo mi pare evidente. Ma non c'è più neanche la speranza del singolo, capito? Stiamo tutti. Cioè quest'epoca si caratterizza come l'assolutizzazione dell'istante, del momento, vuol dire che non ci esponiamo più sul futuro, no? E questa è la chiusura più spaventosa, no? Per aprire una porta come questa è necessaria una speranza, no? È necessaria una speranza che vinca la paura. E che vinca, non so come dire, la nostalgia cattiva, la delusione. Si erano fatti troppo male per aver aperto quella porta nei giorni in cui hanno seguito Gesù, quando avevano deciso di seguire Gesù. Erano stati troppo incauti. È quello che sta succedendo. No? Tu sei cristiano, non esponiamoci. Abbiamo paura che ci taglino le unghie, abbiamo paura di bruciarci le mani, capito? Non ci fidiamo di sta roba qui. Meglio non fidarsi di nessuno e di niente. Per arrivare a fidarsi di nuovo della speranza di Gesù, dovranno fare un cammino, no? Che appunto questi testi testimoniano, elaborano, no? e che il tempo pasquale offre a noi. Per tornare a fidarsi di nuovo di Gesù dovranno fare un cammino che è contemporaneamente un ritornare sulla morte di Gesù. Cos'è morto con Gesù? E sono morte tante idee su Dio che avevamo, per esempio. È morto tutta una prospettiva, come si dice, impiastrata della religione. E quindi è chiaro che si tratta di convertirsi a un'idea di Dio assolutamente insolita, assolutamente sorprendente, che ricambia tutti i valori del mondo, no? Che fa riguardare le cose in un'altra maniera. E quindi ritornare sulla morte di Gesù e sulla sua vita e sulle scritture, sulla rivelazione di Dio nella storia, su come Dio lavora nella storia degli uomini. Quindi per un verso c'è tutto sto lavoro da fare, per un altro verso questo non può avvenire senza una conversione dalla paura e un ascolto del Vangelo, della promessa che lavora nella nostra vita, nei nostri rapporti, nelle scelte che facciamo, no? Quindi accogliere il Vangelo, la notizia della risurrezione, e fare l'esperienza di una vita risorta, liberata, è la stessa cosa. Hanno dovuto fare questo lavoro qui per dirsi cristiani, per dire che seguivano Gesù, no? O per dire, come diceva nella seconda lettura la lettera di Pietro, per sentire la propria vita, sentite le parole di Pietro, rigenerata mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, rigenerata a una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe. Cioè, per sperimentare la propria vita come rinata, a una speranza che non si lascia corrompere dalle contestazioni della vita, del mondo, hai capito? Dove la fede nella risurrezione, come si vede, è legata alla capacità di trovare, di investire speranza nelle prove della vita e della storia. Dare speranza alla nostra vita e ai nostri amici, ma a tutti i livelli, a livello dell'educazione, a livello della politica, a livello della convivenza, a livello della compassione, a livello dell'aiuto ai poveri. Ma questo è il cristianesimo che testimonia la resurrezione dei morti. I cristiani sono uomini della speranza. E per sperimentare, avete sentito la prima lettura, una vita fraterna, solidale, come è descritta dagli Atti, in quella maniera un po' da quadretto, dove tutti i credenti stavano insieme, avevano ogni cosa in comune, dividevano le loro proprietà e sostanze con tutti secondo il bisogno di ciascuno, dove, dico io, anche i soldi, Gesù diceva soprattutto i soldi. Adesso capisco perché Gesù un sacco di volte delle prediche ricordava le ricchezze, il pericolo delle ricchezze, lo capisco. Dove anche i soldi e la solidarietà, soprattutto con chi è nel bisogno, ha a che fare con la fede nella resurrezione. Ha a che fare, i soldi hanno a che fare con la fede nella resurrezione. Se vogliamo che l'annuncio cristiano della resurrezione resti vivo tra noi, non sembra a voi che si sta spegnendo nelle nostre coscienze, al di là del fatto che, vabbè, come si continua ad andare alle funzioni? Io non vedo un cristianesimo di speranza, di forza. Se vogliamo che l'annuncio cristiano della resurrezione resti vivo tra noi, bisogna che intraprendiamo questo lavoro, No, stiamo semplicemente mantenendo un'eredità quasi marcia. Così, è un pacchettino che non apriamo più, non ce lo portiamo annerito. Bisogna che intraprendiamo un lavoro serio. E come vedete dentro i testi, perché è inevitabile continuare lì a Gesù appunto, e quindi ai Vangeli, e quindi all'Eucaristia, no? Questo lavoro serio dentro le primitive testimonianze cristiane, e insieme che cerchiamo di trovare modi e stile di vita, perché se no non funziona la cosa, stili di vita che ci permettano di sperimentare la resurrezione, di farla diventare una cosa che davvero convince gli occhi liberandoli dall'oscenità, convince le orecchie liberandoli dalla sordità con cui non vogliamo più sentire niente, non ci interessa più niente perché è un casino, perché no? Perché liberiamo nel nome dell'uomo. Cioè non possiamo dire io abbandono l'uomo e vado in chiesa perché lì c'è la resurrezione. No, in chiesa dobbiamo portare l'uomo, non possiamo abbandonare l'uomo. Perché appunto ad ascoltare il Vangelo sia un uomo che quando gli viene annunciato il Vangelo sente suscitare la speranza. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, perché la comunità cristiana, confermata nella fede, renda ragione della sua speranza davanti agli uomini. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
Apri i nostri occhi, o Signore, perché possiamo riconoscere la tua grandezza e contemplare la tua bontà, così da essere gioiosi annunciatori della tua parola e umili servitori del tuo regno. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Da sempre l'uomo, Signore, ti chiede segni miracolosi per confermare la sua fede. Aiutaci a comprendere che i segni sono una chiamata alla conversione per credere che in Gesù c'è la verità e la vita. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Aiutaci, Signore, ad ascoltare la tua parola, a celebrare l'Eucaristia e a vivere la comunione nella comunità, per essere Chiesa autentica, viva, segno della tua presenza tra di noi. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore Gesù, ti affidiamo i bambini che domani riceveranno il sacramento del battesimo. Tu li ami di un amore più grande e più puro del nostro e sei con loro in ogni momento. Aiutali a crescere come uomini nuovi, fiduciosi, capaci di amare e di lasciarsi amare da Dio. Per questo ti preghiamo.
O Dio nostro Padre, principio e fonte di ogni dono, lo Spirito del tuo Figlio risorto ci introduca nella pienezza della verità pasquale e ispiri i gesti e le parole per testimoniarla nella realtà umana del nostro tempo. Per Cristo nostro Signore.